Allora, siamo in diretta, un saluto a tutti, ci ha raggiunto Alessio Del Fante e noi Luca Alessio lo dobbiamo accogliere a braccia aperte, perché oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quindi Alessio lo è stato per tanti anni insegnante di liceo, fra l'altro anche sua moglie è stata per tanti anni insegnante di liceo, quindi due insegnanti, oggi giornata mondiale, quindi un grazie anche da parte nostra per il vostro compito che sappiamo è stato fatto sempre con grande passione e attenzione anche alle diversità, ai ragazzi, non solo ai contenuti. Dico bene, Alessio?
Certo, sì. Effettivamente l'incontro quotidiano con i ragazzi imponeva di cogliere, no, le diversità, di valorizzarle e di cercare di far sì che il meglio emergesse da ciascuno, insomma.
Senti, ma quindi, il più bravo chi era, te o Anna? Chi è stato il più bravo dei due? O non eravate competitivi? Quando sono andato a casa
Anna era più
bisogna chiedere,
diciamo,
lei.
Anna era più emotivamente appassionata, io forse un po' più rigoroso nei contenuti, ma diciamo entrambi sicuramente convinti dell'opera, no? Che dovevamo
della vostra svolgere. Responsabilità e del vostro lavoro. Questo
sì,
è molto, molto bello. C'hai un ricordo che ti viene così particolare che vorresti condividere? Stamattina su Radio 101 ho sentito ricordi di docenti, ricordi di ragazzi, addirittura una supplente che oggi era il suo primo giorno di scuola e chiedeva un in bocca al lupo, che anche noi gli mandiamo, perché mi immagino quanto sia difficile. Il tuo primo giorno, per esempio, te lo ricordi?
Il mio primissimo,
sì.
Il mio primissimo, diciamo, io ho avuto un insegnamento che ha preceduto addirittura la mia laurea.
Addirittura.
Però non ricordo, perché ho insegnato allora in classi che erano piuttosto piccoline, quindi sì, non avevo grossi problemi. Le prime classi un po' più ingenti, più numerose, mi sono messo le mani nei capelli, perché quello che chiacchierava da un lato, quello che chiacchierava dall'altro, non sapevo cosa fare.
Però, allora, ecco, ti dico una cosa che ho sentito stamattina, un ricordo di un ragazzo che diceva che c'era un professore che veniva a scuola con il megafono e che ogni tanto, questo per farci capire che probabilmente
sentire.
Doveva essere una classe tremenda, lui si portava il megafono e ogni tanto questo megafono si incantava e faceva dei sibili terribili, ma questo ci ha fatto capire che ci sono a volte classi in cui veramente un insegnante...
C'era una dirigente di un istituto a cui sono stato... Era un tecnico, per 4-5 anni in qualche istituto tecnico, e diceva: da noi è un successo riuscire a farli mettere a sedere.
Questo, allora, fermiamoci qui, perché poi i temi sono tanti.
Poi ci sono le cose più belle.
Ecco, una cosa bella, una cosa bella.
Che ricordo, una cosa bella è stata questa. Quando ho insegnato a Fucecchi, ho solo un anno, una classe,
la città di Montalegre,
mi ha dato...
La città di Montanelli, di Indro.
Sì, sì, la città di Indro Montanelli. E, alla fine dell'anno mi hanno consegnato una specie di riconoscimento, che era una statuetta fatta da loro, so bene come, piantata su una pietra, su un sasso, un omino, e poi mi hanno mandato uno scritto in cui dicevano che avevo fatto la best alternative lesson, cioè li avevo stupiti perché facevo delle lezioni alternative secondo loro.
Ce l'hai sempre,
cioè, un po' diverse da quelle solite.
Ce l'hai sempre,
e quindi
questa,
io conservo
opera d'arte?
Questa statuetta.
C'hai sempre questa opera d'arte, la conservi sempre?
Sì, ce l'ho ancora.
Quindi
da qualche parte c'è.
Grazie per questi ricordi di Alessio Del Fante, vogliamo dare un ringraziamento, perché tutti noi, sì, a volte abbiamo avuto dei professori, non sempre poi noi non saremmo stati come studenti, però insomma il loro lavoro, specialmente quando c'è questa grande passione e consapevolezza, fa la differenza poi in un paese. Allora, senti, purtroppo, anche se poi alle 9.35 avremo Doretta Boretti, che ormai da più di 25 anni si occupa di sicurezza stradale, un minimo dobbiamo prendercelo, l'incidente di Mestre, il pullman che precipita, ancora non sappiamo bene le dinamiche, 21 morti. La cosa che mi ha colpito è a pagina 7 della Nazione, c'è un ricordo praticamente dell'incidente in Spagna di 7 anni fa. Erano le ragazze italiane dell'Erasmus, tutte persone tra i 20 e i 22 anni, e praticamente si dice, un familiare di quelle vittime dice: purtroppo non abbiamo fatto nulla, non è stato fatto nulla dal punto di vista istituzionale, per esempio per la doppia guida, per altre situazioni di sicurezza, io direi anche per le strade. Qui pare, per esempio, al di fuori dell'impatto molto forte, che il guardrail fosse piuttosto usurato. Questo purtroppo della manutenzione sappiamo bene, Alessio, che rimane un problema grosso, l'abbiamo visto, no? Ecco, che ti senti di dire, insomma?
Ma guarda, io non interverrei sulle questioni, certo, tecniche, che devono essere vagliate da degli esperti. Quello che mi risulta interessante e importante da, come riflessione, è il fatto che tutti dipendiamo dagli altri, ci affidiamo agli altri e confidiamo negli altri perché la nostra vita funzioni e vada avanti positivamente. Quindi in questo caso la fiducia di quei poveri passeggeri era riposta in un guidatore che magari non ha colpe personali, può darsi che effettivamente si sia sentito male, che abbia avuto un crollo. Noi sappiamo di persone che collassano improvvisamente e certo noi ci fidiamo di questi contributi, e questo ci dice come la fiducia sia fondamentale. Secondo me non vivremo senza fiducia nell'altro, non vivremo senza l'altro, ma nello stesso tempo ci dice come anche la realtà è imponderabile. Insomma, la nostra vita è un dono che continua a esserci dato, ma che a un certo momento, per situazioni imponderabili, ci viene tolto. Allora, intanto, purtroppo per queste persone, alcuni erano molto giovani, no?
C'era una coppia addirittura, c'era una coppia che si erano appena sposati, lui è ferito, lei è morta, quindi situazioni molto gravi. Ci sono anche belle storie di salvataggi, però c'è veramente il dramma di aver visto un disastro. Allora, intanto sì. Mettiamo una canzone ora, ma rimanete con noi perché continuiamo la nostra intervista ad Alessio e sui commenti dei fatti del giorno. Ci sentiamo Elisa, O Forse Sei Tu.
Forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più. Chiedimi tu come stai. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù. O forse sei
Riprendiamo la riflessione sui temi del giorno, sui fatti, qualcheduno non sono proprio temi del giorno. Vorrei affrontare ancora due temi con, se ce la facciamo, con Alessio Del Fante. L'emergenza Mediterraneo, c'è un accordo finalmente sui migranti tra Berlino e l'Italia. Io tra l'altro penso che Alessio condividerà, preferirei chiamarle persone migranti, perché questo tema senza persone davanti mi dà veramente abbastanza, insomma, mi dà fastidio, devo dire, proprio mi sembra, penso tu sia d'accordo, ecco, quindi bocciato il decreto
c'è anche di peggio
perché sembrano loro quelli
invece
cattivi,
di migranti, a volte si parla dei clandestini,
I cattivi sono loro, praticamente vanno puniti. Bocciato il decreto Cutro, dopo Catania anche Firenze, è arrivato il tribunale di Firenze, ha emesso una sentenza in cui si certifica che la Tunisia non è un paese sicuro e non è adatto quindi per il rimpatrio. Che ne pensi, Alessio? Poi parleremo del clima, tu hai detto un articolo anche sull'Avvenire.
Beh, effettivamente, dunque, io ho letto, non ho il tempo di approfondire, la notizia dell'imprigionamento di un avvocato donna, se non sbaglio, in Tunisia, reo di aver espresso opinioni contrarie al premier. E quindi, insomma,
il regno di Turchia, non dimentichiamo che è un regno, quindi...
non è molto tranquilla la cosa.
Noi, tra l'altro, diciamo, la differenza tra democrazia e democrazia sarà sempre incompiuta, a volte, però rispetto a certe piccole o grandi tirannie c'è una bella differenza, vero Alessio?
Ma c'è un, diciamo, si tende a semplificare molto la questione, perché secondo me dobbiamo concedere l'asilo solo a chi viene da paesi insicuri, ma allora diciamo, non dovremmo considerare l'insicurezza che deriva per esempio dalla povertà semplicemente o dai cambiamenti climatici,
certo,
perché quello che accade in certi luoghi e che sta accadendo anche da noi mette in discussione la possibilità di vivere serenamente in certi luoghi. E quindi, insomma, purtroppo il problema è tale che assistiamo a delle semplificazioni e alla fine si cerca di ridurre al minimo, no, gli ingressi cosiddetti legittimi, ma sindacare sulla legittimità di una persona a spostarsi, a cambiare di luogo, a essere accolta, no, dagli altri, insomma è abbastanza problematico.
Senti Alessio, passiamo a un tema che ti sta a cuore, anche questi ti stanno a cuore certamente, clima e sinodo. Il Papa ai vescovi, basta con i negazionisti, tu cosa commenti? Cioè, il Papa dice che si fa veramente troppo poco, penso che in tanti siamo convinti, per il clima e per i cambiamenti climatici.
Ma evidentemente sì, si fa troppo poco, perché le resistenze sono notevoli. Naturalmente si può analizzare sia il problema a livello, diciamo così, dei politici, di coloro che governano. Vediamo come nel mondo non ci sia una convergenza su questo tema. I paesi che inquinano di più hanno avuto grosse resistenze a prendere provvedimenti per limitare le emissioni, eccetera. E altri paesi non lo fanno per niente, e però anche nelle persone comuni spesso vediamo la tendenza a rimandare il problema, cioè a non assumerselo in prima persona come qualcosa che li riguarda. Certo, non siamo facilitati dalla, come si potrebbe dire, anche da quelle che sono le offerte alternative, per esempio di tipo tecnologico. Per esempio, io sarei favorevole a prendere una macchina elettrica, però nello stesso tempo vorrei avere delle assicurazioni maggiori su come viene prodotta questa elettricità, su come viene prodotta la macchina, sulle questioni dello smaltimento, anche sulla utilizzabilità effettiva, perché
su come la puoi ricaricare, eccetera, dove, eccetera. Perché poi questi sono i problemi interessanti, no? Perché
dove caricarle, ecco, insomma, dove caricarla, e anche il costo, no?
Certo.
Cioè, per ora chi vuole affrontare questo elemento comprandosi una macchina elettrica deve affrontare una spesa adeguata di almeno, credo, 30-35 mila euro minimo.
Sì, per avere una macchina.
Immagino, non so.
Esatto, che poi abbia una quantità di chilometri sufficienti. E poi non so, i ricarichi sull'autostrada, insomma, c'è ancora, anche lì le cose sono andate mai.
Poi sarebbe interessante sapere quant'è quello in percentuale, quello che influisce, quell'elemento quanto influisce percentualmente,
certo,
sull'inquinamento globale, quali siano le varie fonti di inquinamento.
Sai,
e quindi questo tecnicamente dovrebbe essere messo in luce e bisognerebbe agire risolutamente in quegli ambiti.
Allora, io mi sono occupato molto di veicoli elettrici.
Sì, scusa.
No, dicevo, mi sono occupato molto di veicoli elettrici. È una cosa di cui siamo sicuri, che te pensa, quando una macchina è ferma in coda, la macchina elettrica praticamente non fa emissioni, mentre il motore a combustione emette. Quindi te immaginati tutte le code delle città, quindi già lì c'è un inquinamento e un consumo notevole. Però è interessante
notevole
quello che tu dici, andrebbe fatto di più per informare le persone, e forse ci vorrebbe più collegamento tra chi mette le colonnine, quindi l'Enel, le case costruttrici, le istituzioni, cose che spesso vanno un po' per conto suo. Ti dobbiamo lasciare.
Sì, dovrebbe essere una convergenza collettiva, e certo, anche da parte delle istituzioni un'informazione capillare, in modo tale che il cittadino possa essere indirizzato, no,
certo,
in maniera chiara nei suoi comportamenti, perché un certo numero di persone sensibili ci sono,
certo,
non soltanto i giovani. Nei giovani ho visto questo forte interesse, nei più grandi meno, perché dice, ma perché proprio io devo rinunciare io a certe cose, e devo sobbarcarmi io il problema. a parte la tendenza poi a rimandare, no?
Certo. Allora ti dobbiamo lasciare, ti ringraziamo e ci sentiamo giovedì prossimo, sarai di nuovo con noi, grazie, buona giornata e ancora auguri, perché oggi è la giornata mondiale dei docenti, quindi auguri
grazie,
anche
a mia moglie che non lo sapeva,
auguri anche ad Anna.
grazie a voi.